quello che volevo fare, questa nostra prima riflessione di oggi, era cercare di leggere il brano che propongo, cioè la continuazione di quello che abbiamo già fatto, cioè siamo ai versetti 7-11 della seconda lettera ai Corinzi, capitolo 10, e leggerli usando la scansione della lezione divina, i 9 gradini, perché mi sono ricordato, ci pensavo un po' ieri sera soprattutto, dicevo, ma forse l'ho fatta questa scansione, ho dato questa idea di come si fa la lezione divina in questi ultimi 10 anni, forse 2 o 3 volte ai ritiri brevi, ma non di più, e allora credo che magari è bene farlo una volta per sempre, o magari fino alla prossima volta, non so quando, tra altri 10 anni, cominciare a vedere questo testo, cercare, perché io do sempre un po' per scontato, mi fermo semplicemente alla lezione e lascio a voi, do alcuni spunti per la meditazione, lascio a voi la meditazione, l'orazio, contemplazione e tutto il resto. E allora pensavo di proporvi questo esercizio della lezione ordinata. Cominciamo con il primo passo della lezione. Il primo passo della lezione si chiama statio. Che cosa si fa nella statio? Mi fermo e comincio a chiudo gli occhi e mi dico: Signore, io adesso sono davanti a te. Padre, tu mi guardi, ti adoro, ti ringrazio, ti lodo perché tutto è saldamente nelle tue mani. Io so che tu ti prendi cura di me, a tal punto da mandarmi il tuo figlio prediletto, Gesù Cristo. E lodo e ringrazio anche a te, Signore Gesù, perché davvero tu sei venuto in mezzo a noi e rimani con noi. Tu stesso l'hai promesso, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. E dunque so che sei qui, che mi guardi, mi sorridi, mi incoraggi. Soprattutto ti ringrazio perché mi doni lo Spirito Santo. E ringrazio te, Spirito Santo, perché fermandomi e facendo questa stazio, cioè questo momento di pausa, questo distacco dalle cose di ogni giorno, prendo consapevolezza che tu sei dentro di me, che io sono il tuo tempio, che la mia persona è il luogo dove tu dimori e trovi la tua gioia nel rimanere con me. Grazie perché mi incoraggi, mi conforti, mi sostieni, mi aiuti, mi illumini, ma anche mi scuoti quando io sono nella pigrizia. E vorrei ringraziare anche te, Maria, perché tu sei la mamma che Gesù mi ha dato nel momento della sua dedizione totale, momento in cui lui ha dato la vita per tutta l'umanità. Grazie perché tu ti prendi cura di me e non mi abbandoni mai, e dunque mi indichi il modo perché io possa veramente passare, trascorrere la mia vita sotto lo sguardo del Padre, del Figlio e sotto la guida dello Spirito Santo. E quindi mi soffermo un attimo, respiro profondamente e comincio a dirmi: ecco Signore, voglio oggi mettermi in ascolto di quello che tu mi vuoi dire, mi vai dicendo. Ed ecco allora che cominciamo con la lezione, abbiamo fatto la statio, secondo momento, lezio. Cosa si fa durante la lezio? Si prende il testo, si legge e si rilegge. Cominciamo allora con il prendere il testo è 2 Corinzi 10, 7, 11, e l'ho intitolato Lo stile di Paolo, un po' come la continuazione di quello che abbiamo fatto in precedenza, lo stile di Paolo, abbiamo visto precedentemente dolcezza e fermezza, stavolta franchezza e coscienza del proprio ministero. E entriamo dunque in questo testo, cominciamo a contestualizzarlo leggendo il testo. Abbiamo visto i primi sei versetti, Paolo ha respinto le critiche di meschinità, di condotta carnale, e adesso Paolo, secondo momento, questi versetti dal 7 all'11, Paolo passa a confutare l'accusa secondo cui Paolo starebbe distruggendo la Chiesa di Corinto, ma anche l'ingiuria. Paolo affronta anche l'accusa che gli viene data, secondo cui egli non sarebbe altro se non un debole, che per iscritto si fa passare per forte, ma quando è presente invece è fragile. Cominciamo dunque a leggere un momento l'esercizio della lezione. Quindi stavolta leggerò il testo in una traduzione vicina all'originale, non è proprio come faccio di solito leggendo il greco, ma è una traduzione molto vicina al greco, un po' più sciolta se volete, e cominciamo con leggerlo e poi vediamo di vedere le scansioni di questa lettura. Cominciamo con: guardate in faccia la realtà. Se qualcuno è convinto in se stesso di essere di Cristo, consideri pure questo da se stesso. Come egli è di Cristo, così lo siamo anche noi. E infatti, anche se mi vantassi di più in qualche modo a riguardo della mia autorità, che il Signore ci diede per la vostra edificazione e non per la vostra distruzione, non avrei da vergognarmene, affinché non sembri che vi voglia spaventare con le lettere. Perché le lettere, si dice, sono dure e forti, la presenza invece è debole, e la parola è disprezzabile. Questo consideri quel tale, quali siamo a parole, per lettera, quando siamo assenti, tali saremo anche con i fatti, quando saremo presenti. Ecco, la lezione ci mette di fronte dunque a questo Paolo che di nuovo vuol chiarire il senso della sua presenza. Soprattutto, abbiamo detto, si presenta di nuovo la franchezza. Paolo non sta giocando sulle parole, ma vediamo che Paolo ci presenta la coscienza del proprio ministero, no? Vedete che ci sono alcune cose, noi siamo di Cristo, la mia autorità viene dal Signore, la mia autorità è per la edificazione, non per la distruzione. Avete visto, ci sono queste precisazioni. E poi ancora, non mi devo vergognare, anche se mi dicono che voglio spaventare con le lettere, questo non mi importa, io sono tutt'uno, la mia persona è una persona integra, non sono una persona divisa a metà. Non sono come i farisei che dicono ma non fanno, ricordate Gesù, quindi Paolo ha in mente probabilmente qualcosa che riguarda questo. Quindi abbiamo letto, e durante il momento della lezione si legge, ma poi si rilegge ancora il testo, quindi adesso provo a rileggere di nuovo il testo, perché la rilettura ti fa penetrare di più, non è soltanto qualcosa che poi scivola via, ma ti mette di fronte alle cose come il Signore te le vuol far capire. Ecco, questa. Vediamo allora. Guardate in faccia la realtà. Quindi guardare di fronte, guardare in faccia la realtà. E qui, quando lo pensiamo, guardare in faccia la realtà, viene in mente che noi spesso, più che alla realtà, guardiamo alle idee che abbiamo sulle cose. E qui vorrei ricordare la parola di Papa Francesco nella sua esortazione apostolica Evangelii Gaudium, dove dice che la realtà è sempre più bella dell'idea. Noi pensiamo che le idee sono più belle della realtà, per cui ci rifugiamo nelle idee, l'idea di una famiglia bella, l'idea di un marito perfetto, l'idea di una moglie esatta, l'idea di un lavoro meraviglioso, l'idea di una chiesa santa, sono tutte idee, capite? Ma le idee bisogna che calino nella realtà, e le idee non esistono, ricordate Giorgio Gaber, se volessi mangiare un'idea farei la mia indigestione. Ecco, allora le idee invece sono realtà che non esistono, la realtà c'è, allora a partire dalla realtà, il Papa dice, la realtà è sempre più bella dell'idea, per quanto sia brutta, con tanti difetti, però è sempre più bella dell'idea, perché è quello che c'è. Ricordate il fondatore dell'idealismo tedesco, no? Hegel, quale diceva, se la realtà non coincide con quello che penso io, tanto peggio per la realtà, capite che? Vuol dire che se io penso che lì non esista la parete, io dico ok, la mia idea è che lì non c'è una parete, tanto peggio per la parete che c'è, io vado contro, va bene, ti romperai la testa. Ecco. Si può cambiare il mondo solo se accolgo la realtà così com'è, non se vado nelle mie idee. Nessuno cambia il mondo con le idee, si cambia accettando la realtà. Devo accettare la famiglia in cui mi trovo, accettare i genitori che ho, accettare le situazioni che ho vissuto, accettare la mia storia, perché sono tutte queste. Se io accetto tutto questo posso cambiare. Se io vivo come se queste cose non ci fossero, perché no, io ho le mie idee, capite che non cambierò niente. Ecco, allora Paolo dice guardate in faccia la realtà, questo è molto importante. Se qualcuno è convinto in se stesso di essere di Cristo, consideri pure questo da se stesso. Come egli è di Cristo, così lo siamo anche noi. E infatti, anche se mi vantassi di più, in qualche modo, a riguardo della nostra autorità, Paolo parla di exousia, autorità vuol dire potere, un potere, però ricordate, il potere di Cristo è il potere del servizio. Chi vuole essere il primo sia l'ultimo e servo di tutti. È un potere che viene in funzione della crescita dell'altro. Ricordate autorità, exousia in greco vuol dire qualcosa di profondo, di dentro, ma in latino è stato tradotto in maniera secondo me più interessante, auctoritas, che deriva dal verbo augere, che vuol dire aumentare. Che cosa vuol dire l'autoritas? È colui che vuol far crescere l'altro. L'autoritas dunque per far crescere chiunque, qualunque potere politico, eccetera, morale, è sempre per far crescere, auctoritas, augere, quindi aumentare, far crescere l'altro. E ricordate allora l'autorità di Giovanni Battista, occorre che io diminuisca e che lui cresca. Quando io faccio crescere l'altro, quando metto l'altro al primo posto e dimentico me stesso, e dunque io divento l'ultimo come fa Gesù Cristo, io sono in mezzo a voi come colui che serve, ecco la vera autorità. Quindi se mi vantassi a riguardo della nostra autorità, che il Signore ci diede per la vostra edificazione, non per la vostra distruzione, non avrei da vergognarmene. Ancora autorità per la costruzione, vedete, edificare, il verbo edificare l'abbiamo trovato tantissimo nella prima lettera ai Corinzi, quante volte Paolo parlava di edificare, edificare col comportamento, edificare con la parola, edificare con le rinunce, edificare anche con il mettere se stessi da una parte purché l'altro non trovi scoraggiamento oppure perda la fede, ecco ancora, affinché non sembri che io vi voglia spaventare con le lettere, perché le lettere, si dice, sono dure e forti. Notate bene, barei e iscurai, baros vuol dire pesanti, dicono che le mie lettere sono pesanti, cioè hanno un peso, e poi ischirai, ischiros vuol dire forte, forte vuol dire uno che ha il bastone, no? Uno che ha la forza per distruggere Però lui dice è una forza per costruire, non per distruggere, per distruggere le fortezze, per distruggere le idee sbagliate, per distruggere le disobbedienze, abbiamo visto nella precedente riflessione. E dice invece la parola è, invece la presenza è debole e la parola è exusemenos, e vuol dire disprezzabile, cioè fa schifo, diremmo noi, no? Una parola che, questo qui parla che fa schifo, cioè dice delle cose in maniera banale. Questo consideri quel tale, quali siamo a parole per lettera, quando siamo assenti tali saremo anche coi fatti quando saremo presenti. Allora cominciamo adesso, terzo momento, dopo aver fatto la lezione, cioè aver letto e riletto il testo, cominciamo il terzo momento che è quello della meditazio, cioè cerchiamo di cogliere quali sono i punti cardini di questa, di questo testo che cerchiamo di proporre alla nostra riflessione. Allora vediamo alcuni punti cardine, due almeno. Il primo punto cardine è Paolo non distrugge la Chiesa, e poi vedremo il secondo punto cardine è Paolo non è forte nelle lettere e debole nella presenza. Ci ricolleghiamo nella nostra meditazione a quello che abbiamo visto precedentemente. Paolo aveva chiesto ai Corinzi di obbedirgli e Paolo si sente in dovere di puntualizzare due tratti fondamentali della propria autorità apostolica, cioè l'abbiamo visto, la sua provenienza divina, cioè è Dio che mi ha mandato, è Dio e questa autorità viene da Dio, e poi la seconda cosa, la sua finalità ecclesiale, notate bene, è tutto per costruire la Chiesa, non è che io la mia autorità per me perché devo essere il più grande, il più bravo, quindi perché mi è stato dato il diploma, perché ho messo il cartellino sulla porta con scritto DOT, PROF, CAV, eccetera, capite? Ecco, prima di tutto Paolo ci tiene a ribadire che l'autorità apostolica gli è stata data dal Signore, lo dice molto bene, io sono di Cristo, ecco, Paolo dice io sono di Cristo. Implicitamente include così un'origine, esclude così, dicevo, un'origine puramente umana del suo apostolato, cioè non è che io mi sono dato questo impegno perché mi piace, è una vocazione, è un dono. È bello pensare alla nostra vita come vocazione, no? Quante volte noi ci sentiamo investiti da un fuoco che viene dalla nostra bravura, è vero? Allora, quando noi siamo, rischiamo appunto di vedere la nostra forza dal punto di vista umano, questo falsa tutto. Ecco allora che Paolo qui ci dice che forse dovremmo riscoprire proprio questo, e quindi escludere un'origine puramente umana per il nostro apostolato. Se io sto facendo qualcosa di buono in parrocchia, nella comunità, nella chiesa, certamente è un dono che mi viene dal Signore, è lo Spirito Santo che abita dentro di me. Anzi, fin dall'inizio della lettera, Paolo, ricordate, la prima lettera ai Corinzi, dall'inizio della seconda lettera ai Corinzi, proprio all'inizio, proprio 1:1, capitolo 1, versetto 1, Paolo aveva detto, si era chiamato Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per volontà di Dio, se vi ricordate. Quindi non è, non mi sono dato io questa cosa. Ora conferma di appartenere a Cristo, perlomeno allo stesso modo con cui altri rivendicano per sé questa appartenenza. Dice, se ci sono alcuni che dicono, che si vantano di essere di Cristo, guardate, io più di lui. Allora Paolo ci fa capire, dunque, la sua vocazione viene da Dio e dunque lui appartiene a Cristo, sono di Cristo. Non solo. Ritornando poi su questa stessa rivendicazione dei suoi oppositori, Paolo, vedremo poi il capitolo 11, ma non questa volta, ma nella prossima volta, al capitolo 11, al versetto 23, Paolo dirà, parlando di questi superapostoli o arciapostoli, dirà, loro sono ministri di Cristo? Paolo dice, va bene, ok, visto che loro mi trattano da pazzo, io lo sono più di loro. dice, parlo da pazzo, io sono più di loro. A partire da questi particolari di questa appartenenza a Cristo, no? Vedete la parola essere di Cristo, bellissimo, no? Se qualcuno dice di essere di Cristo, in greco è bellissimo, Christou einai, cioè di Cristo essere, cioè vuol dire proprio appartenere a Cristo. Ecco, se loro si vantano di essere di Cristo, e qualcuno pensa che quando parlano di questa cosa, oppure accusano Paolo di non essere di Cristo, forse questi tali che lo accusano sono gente che viene da Gerusalemme, cioè probabilmente è gente che ha conosciuto direttamente Gesù. Ricordate che siamo negli anni 50, quindi Gesù è morto 20 anni prima, e c'è molta gente in Terra Santa che conosceva ancora Gesù. Dopo 20 anni, capite, io ho conosciuto, ho conosciuto Pio XII, ho conosciuto personalmente Paolo VI, ho conosciuto Giovanni Paolo II, l'ho incontrato, ho celebrato parecchie volte con lui, Giovanni Paolo II è stato Papa per 27 anni, quindi si può andare indietro di 20-30 anni, no? Allora, probabilmente questa gente dice, ma alla fin fine Paolo viene dalla Cilicia, che esperienza ha lui in Cristo? Lui non sa niente, noi l'abbiamo conosciuto, noi siamo di Cristo perché noi l'abbiamo visto, noi l'abbiamo toccato con mano. Ricordate, viene in mente Luca, no? Signore, non abbiamo noi predicato nel tuo nome, non abbiamo noi fatto miracoli nel tuo nome, non abbiamo... E Gesù dice, via da me, operatore di iniquità. Si può essere operatore di iniquità e aver conosciuto Gesù Cristo, addirittura aver operato nel nome di Cristo. E allora Paolo dice, probabilmente questi qui che si dicono di essere, forse hanno conosciuto per sé, di presenza Gesù, ed è probabile che questi tali, vi ricordate all'inizio della prima lettera dei Corinzi, quando dice, cos'è questa storia che in mezzo a voi c'è gente che dice, io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di Cristo? Allora probabilmente proprio fa parte di questo gruppetto che dice, ah, noi siamo di Cristo, noi l'abbiamo conosciuto, abbiamo conosciuto la Madonna, Maria, abbiamo conosciuto suo padre, i suoi fratelli, i suoi cugini, eccetera, eccetera, sappiamo tutto, no? Quindi probabilmente faceva parte di questo gruppo che si diceva la fazione di Cristo, chiamiamola così, come c'era la fazione di Apollo, la fazione di Paolo e la fazione di Cefa, di Kefa, che quindi si contrapponeva ad altri gruppi della chiesa di Corinto. E invece Paolo era di seconda categoria, perché lui non l'ha mica conosciuto. Ecco, allora, comunque sia, Paolo, davanti alla persuasione degli oppositori, precisa la propria appartenenza a Cristo e si dichiara addirittura più avanti, nel capitolo 11, versetto 23, dichiara addirittura, come dicevo prima, la sua superiorità, dice, io sono molto superiore di loro. E del resto, di fronte ad eventuali rivendicazioni dei suoi avversari fondate sulla loro conoscenza personale di Gesù, Paolo ha già replicato. Ricordate quando nel capitolo 5 noi l'abbiamo già trovato, d'ora innanzi noi non conosciamo più nessuno secondo la carne, e se anche abbiamo conosciuto così Gesù, in altre parole Gesù, Paolo dice, io ho conosciuto Cristo risorto. Non ho conosciuto Gesù secondo la carne, cioè la sua fragilità, ma ho conosciuto Cristo nella sua fortezza, il risorto. Carne vuol dire debolezza, forza è la fortezza di Cristo che ha vinto la morte. In questo senso dice, io ho conosciuto Cristo, e ricordate la sua esperienza di Damasco, quindi probabilmente Paolo si sta rifacendo all'esperienza di Damasco, quello che lui ha vissuto. Perciò egli può a buon diritto rivendicare l'autorità che gli è stata conferita da Cristo risorto. Quindi io sono di Cristo. Se c'è qualcuno che è di Cristo, io lo sono, più di loro, perché lui mi ha chiamato per nome e mi ha inviato. Per quanto riguarda poi la finalità dell'apostolato, Paolo la determina in una parola molto, una cifra sintetica, potremmo dire così, edificazione. Paolo dice, io sono venuto per edificare. Che è un tema che abbiamo già visto affrontato, come vi dicevo, nella prima lettera ai Corinzi. Quindi è abbastanza fondato pensare che Paolo era accusato di utilizzare la propria autorità per distruggere la Chiesa e non per costruirla. invece di contribuire alla sua costruzione, lui va in giro a distruggere la Chiesa, perché lui non è di Cristo, lui non l'ha conosciuto, non sa neanche cosa ha detto Cristo. Ricordate che poi Paolo ai Galati dirà addirittura che lui non è andato, non ha voluto esporre ai dodici e agli apostoli costituiti a Gerusalemme la dottrina che lui predicava privatamente, e loro gli hanno detto: guarda, è giusta, è questo, è così, e nessuno gliel'aveva istruito prima, capite? Non è che Gesù l'aveva istruito direttamente, ci ha pensato lui in un attimo sulla via di Damasco. Secondo momento, seconda scansione, abbiamo visto allora la prima scansione, Paolo non distrugge la Chiesa, seconda scansione, Paolo non è forte nelle lettere, debole nella presenza, vediamo. Ora, se Paolo deve costruire e non distruggere la Chiesa, non ha senso che le sue lettere siano finalizzate a spaventare i corinzi, come poteva sembrare loro, o come sosteneva. Qui dice quel tale, no? Vi ricordate, qui dice quel tale consideri questo. Quindi ce n'è uno, probabilmente è uno che, voi sapete che non c'è bisogno di essere in tanti, basta che uno semini zizzania, lo diceva già Voltaire, ripreso da Stalin, no? Calunniate, qualcosa resterà. Importante calunniare, i giornali ormai fanno così, no? Si comincia, ricordate, con Papa Ratzinger, quante ne han dette, poi alla fine sapete, ma lo dicono tutti, per forza, vuol dire di dirlo, la cosa pian piano sembra vera, no? Ma non è che, ricordate che Russell, che non può essere sospettato di essere cristiano perché era rosso fino alla radice dei capelli, Bertrand Russell, marxista, eccetera, eccetera, comunque diceva anche delle cose sagge, come tanta altra gente, diceva per esempio questo, che una scemenza rimane una scemenza anche se sono 50 milioni di persone a dirla. Cioè vuol dire che la verità non ha i colori della democrazia. Non è che siccome sono in tanti allora è vero. No. Ci può essere anche uno solo a dirla, e nessuno magari. Lo dicevamo già ieri sera, dicevamo che la verità è assoluta, anche se la strada per raggiungerla è progressiva. Si raggiunge progressivamente, ma la verità in sé è assoluta, noi ci arriviamo pian pianino, perché non si arriva alla cima della montagna volando, ma conquistando passo dopo passo, però la cima della montagna c'è, lì c'è la verità. E quindi riprendiamo, per quanto riguarda dunque, a questo proposito dicevo che Paolo riporta proprio la diceria che era stata messa in giro a Corinto, le lettere sono dure e forti, la presenza invece è debole e la parola disprezzabile. Ora, a questa critica Paolo ha già risposto al versetto 2, all'inizio del capitolo decimo, l'abbiamo già visto, minacciando di mostrare in una visita futura alla chiesa di Corinto la sua capacità di imporsi, ha detto: io arriverò e vi farò vedere se sono debole o sono forte, vedrete che la mia è la forza di chi costruisce, è la forza di chi distrugge le fortezze del male, ecco. E ora ribadisce, in tono ancora un po' più esagerato, un po' forte, di saper essere duro ed energico nei fatti, esattamente come lo è anche nella sua corrispondenza epistolare. In sintesi, sempre in vista dell'edificazione della comunità di Corinzo, Paolo si difende molto probabilmente da una serie di ingiurie che erano state diffuse da questo tale o dai suoi oppositori. In primo luogo replica alle critiche di meschinità, di comportamento carnale, l'abbiamo visto in versetti 1-6. È verosimile infatti che i suoi avversari lo prendessero in giro, questo qui è debole sia nel fisico che nella predicazione. Probabilmente era anziano, vecchio, immaginate questi viaggi l'hanno segnato, guardate che un uomo dopo i 35-40 anni a quell'epoca era già vecchio, era già a pezzi. Ecco, in realtà Paolo, che viene accusato di usare criteri umani, Paolo dice che lui non si muove secondo livelli umani, che sono tipici invece dei suoi avversari, e si difende e illustra che la sua attività apostolica usa dei metodi, delle armi, abbiamo già visto, che sono armi per l'evangelizzazione, per la buona notizia, armi per costruire. E poi replica che chi lo incolpava ingiustamente di distruggere la comunità, che lo tacciava di debolezza, e avverte che alla fine, quando arriverò a Corinto, regolerò i conti, arriverò a mettere a posto le cose, e allora vedremo in faccia come stanno le cose. Ma data l'importanza dell'eloquenza in una città greca come Corinto, perché a Corinto parlare bene era importante, allora Paolo riterrà opportuno difendersi già nel seguito della seconda lettera ai Corinzi dalla critica della sua presunta incapacità oratoria. Vedremo che nel prosieguo San Paolo fa tutto un discorso per dimostrare che la debolezza è dei suoi accusatori, non sanno neanche usare la logica. Vedremo che questi propongono se stessi come metro dell'apostolato e poi dicono: se uno non è come noi ha sbagliato tutto, capite? Come se io non solo cerco un metro per misurare quello che faccio, ma prima faccio una cosa e poi pretendo che il metro corrisponda a quello che faccio io. E allora lì siamo di fronte a San Paolo, lo dirà più tardi. Comunque noi ci fermiamo qui e questa è un po', potremmo dire, la meditatio, cioè abbiamo cercato di vedere quali sono i punti nodali di questo brano e dopo aver fatto la meditatio, nascono dentro tante domande. Per esempio: Signore, cosa faccio io di fronte a questa parola che tu mi proponi? Qual è il mio atteggiamento? Sono capace di ringraziarti e di lodarti perché la mia è una vocazione, non è qualcosa che mi sono dato io. Che tu mi chiedi di collaborare, questa collaborazione è un dono, è una grazia, non è qualcosa di cui mi devo appropriare, di cui mi devo vantare. Sono consapevole di questo. Allora, chiaramente questa parola su cui noi abbiamo meditato, abbiamo fatto la nostra meditatio, fa nascere dentro un grido: Signore, come faccio? Signore, sono fragile, sono debole, mi trovo anch'io nelle condizioni di questi cristiani di Corinto che sono pieni di difetti, di peccati, di difficoltà nel comprendere a fondo le cose, di incapacità di lasciarsi prendere dalla parola vera e mi lascio prendere invece da ciò che appare vero. Ed ecco allora il momento successivo, dopo la meditatio, ecco il grido, dicevamo, ecco l'oratio. Il grido vuol dire la preghiera: Signore aiutami, Signore dammi una mano, ecco l'oratio. Signore, da solo non ce la posso fare, vieni in aiuto alla mia debolezza, sostienimi perché la mia vita è una vita fragile, scopro di essere pieno di difetti e credevo di essere invece già arrivato. Ecco, capite che la parola di Dio è un po' come una luce che si accende, no? Leggendo e rileggendo questa parola, cercando di cogliere quali sono gli insegnamenti che rimangono ancora per oggi, al di là di quelle cose che sono legate alla situazione contingente del momento, in cui San Paolo sta parlando, però sono quelle cose che però avverto anch'io dentro di me, comincio a rendermi conto, accendendo la luce, che anch'io ho tante cose da mettere a posto. Allora grido al Signore, ricordate il grido del cieco alle porte di Gerico: Signore Gesù, figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. Signore, ho bisogno del tuo aiuto, della tua forza, Spirito Santo, rendimi capace di agire secondo i criteri di Cristo e non secondo i miei criteri. Aiutami a scegliere le cose secondo i desideri del Padre, secondo i suoi progetti d'amore e non secondo i miei progetti per emergere, per farmi stimare, per sentirmi qualcuno, per essere accolto. Ed ecco che la preghiera, se io grido al Signore, ricordate il Salmo che dice: gridate al Signore e il Signore vi esaudirà. Il Signore ci viene incontro, no? A chi bussa il Signore apre. Ed ecco allora come fa ad aprirci, ecco il passaggio successivo. Allora abbiamo visto, riprendiamo: statio, lectio, meditatio, oratio è il grido, quinto, contemplatio. Che cos'è la contemplatio? È il Signore che mi risponde. Io ho gridato al Signore, lui mi risponde e lui mi dice, cosa mi dice il Signore? Signore mi dice: io sono già con te, io mi prendo già cura di te, sono già accanto a te, io ti do la forza per vedere con i miei occhi il senso delle cose, io ti do la capacità di andare oltre le tue miserie e di abbattere gli ostacoli che si frappongono a mettere in atto questa parola. Allora nel momento in cui io faccio esperienza e mi fermo e dico: faccio esperienza di questa presenza di Dio accanto a me, davvero tu sei qui, Signore, sento il tuo sguardo su di me, sento che tu mi stai avvolgendo con la tua presenza, nasce dentro di me, ecco qui il passaggio successivo, sesto passaggio, nasce dentro di me la consolatio, cioè la consolazione. La parola di Dio è sempre una parola di paraclesis, cioè di consolazione. Ed è la condizione, quando io sono consolato, sono nella condizione giusta per poter prendere delle decisioni sagge nella vita. Sapete che Sant'Ignazio dice non decidere mai quando sei agitato, perché quando sei agitato non vedi il pericolo, ci vai contro e ti rompi l'osso del collo. Bisogna decidere quando sei nella consolazione. Non si scende in cantina al buio perché potrebbe esserci un gradino che manca e tu non lo vedi e non lo sai, siccome sei arrabbiato e vai giù in cantina di fretta, bam, e ti rompi l'osso del collo. Allora Sant'Ignazio dice la condizione per decidere bene è la consolatio. Allora ecco la consolatio, sesto tappa, sentendomi consolato e sapendo che il Signore è accanto a me, non sono solo, consolare vuol dire stare con chi è solo, il Signore è con me che ero solo, in quel momento posso entrare appunto nella settima tappa che è la discrezio, cioè il discernimento, discrezio vuol dire discernimento. Cioè posso decidere le cose con gli occhi giusti, perché essendo consolato vedo le cose con gli occhi di Dio. Ah, adesso sono arrabbiato, se non glielo dico adesso non glielo dico più. Non diglielo più, ma non diglielo comunque adesso, perché non è il momento. Bisogna fare le cose quando si è calmi, pacifici, pacificati. Allora si dona pace, si può dire la verità senza ferire, se no si rischia solo di aggredire, di provocare delle guerre. Non mai prendere delle decisioni. Allora ecco, solo quando sono consolato posso passare al passo successivo che è la discrezio, la discernimento. E allora posso dire qual è l'atteggiamento giusto che devo cambiare, come mi posso muovere per modificare il mio stile di vita. Cosa devo scegliere adesso per essere nella scia di ciò che il Signore mi ha detto con questa parola? Ecco la consolatio. Scusate, ecco la discrezio. Ottava tappa, siamo quasi alla fine, sono 9 tappe. L'ottava tappa, naturalmente queste le ho scivolate via perché poi vanno fatte personalmente, no? L'ottava tappa è la deliberazio. Una volta che ho visto le cose con gli occhi di Dio, discrezio, e quindi ho visto, posso scegliere, decido, adesso delibero, decido di fare qualcosa di nuovo, ecco la deliberatio, decido di muovermi in questa maniera, elimino questo, aggiungo quest'altro, lascio perdere quest'altra cosa, mi metto in questa condizione, ecco la deliberatio. Ma non posso fermarmi qui, perché? Ma perché deliberare e non fare non serve niente, no? Occorre che la deliberatio, ecco la nona tappa, diventi actio, cioè vita vissuta. Occorre che ciò che ho deciso diventi poi vita. Vedete che allora la lezione ha tutto il cerchio, no? Siamo partiti dalla vita, abbiamo fatto la statio, prendo atto che il Signore è qui, eccetera, mi separo da tutte le cose che mi creano confusione, faccio un attimo di silenzio, faccio pausa, ecco, dalla statio sono passato alla lezione, meditatio, oratio, contemplatio, consolatio, discrezio, deliberatio, azio. Ecco, vedete, tutta la sono le 9 tappe che ci possono portare a far sì che questa parola tocchi la mia vita. E magari uno non le fa in maniera consapevole, però questa volta ho voluto presentarveli in maniera con questa scansione, in modo tale che uno dice, una volta in vita, o non so, due volte in vita, uno provi a farlo poi, perché guardate che se voi lo fate con una certa continuità ogni giorno, questo esercizio, certo che ci vuole un po' di tempo le prime volte, poi dopo diventa... È facile perché poi le ultime tappe sono veloci, arrivi subito perché hai intuito già quali sono, hai capito già come Gesù ti sta portando. dopo aver fatto la meditazione, dopo aver preso coscienza nella contemplazione che lui è con te, che ti consola, comincia a capire però le cose giuste da fare, quindi pian piano ti porta e la parola di Dio cambia la tua vita, pian piano entra e la luce ti fa vedere dove c'è polvere, dove c'è sporco, dove c'è da spazzare, accendere la luce ti fa vedere dove c'è disordine. Noi invece diciamo spegni la luce, spegni la luce, non vedo più niente. La parola di Dio è una luce ai miei passi, ricordate il Salmo 118, no? Che è la frase che il Cardinal Martini ha voluto mettere sulla sua tomba: luce ai miei passi, la tua parola. Non dice luce alla mia mente, perché se io sto camminando, se non ho la luce sui passi, non ci vede. Non, è inutile avere la luce alla mente se cammino, perché se illumino la testa. Se voi andate nel bosco di notte avete bisogno di una pila che vi guarda dove mettere i piedi, perché magari sono dei buchi. E lì ho capito, io mi ricordo, giovane seminarista, durante l'estate facevamo delle passeggiate per raggiungere i santuari, magari di 20-30 km, durante la notte si partiva magari alle 10 di sera e alle 7 del mattino si arrivava poi a celebrare la messa in qualche santuario. E mi ricordo che portate la pila e lì ho capito cosa vuol dire luce ai miei passi. Perché ho visto che se non metto la pila davanti ai piedi è sempre l'impressione che davanti ci sia un buco, un baratro, e invece è importante sapere dove metti i piedi, non così a metà, perché così non mi interessa vedere i cespugli, ma sapere dove, se il terreno è solido, se non sto sprofondando, se non c'è davanti a me un sasso in cui inciampare. Ecco la parola che è luce ai miei passi, cioè alla mia concretezza di vita. Ecco, vogliamo allora già ringraziare il Signore per quanto ci ha dato. Certo, anche la lezione si può concludere sempre con una lode, un ringraziamento: ti ringraziamo e ti lodiamo, Signore, perché davvero tu ci guidi in maniera sapiente, in maniera equilibrata, giusta, senza strappi, ma ci conduci pian piano con una sapienza educativa che è incredibile. Ci fai procedere progressivamente. Grazie perché hai pazienza con noi, grazie perché ci indichi la strada e ci fai vedere la meta, che è una meta bellissima, senza scoraggiarci, senza dirci che dobbiamo fare in fretta. Tu invece ci dici che ci arriveremo proprio attraverso il dono dello Spirito Santo.